Stazione Centrale, andata e ritorno, in treno alla scoperta delle città tedesche. Un podcast di Roberto Sassi.
Nell'ottobre 2012, un articolo uscito sul settimanale tedesco Die Zeit definiva Lipsia la nuova Berlino. Pochi mesi più tardi, Der Spiegel pubblicava un altro articolo intitolato «Come Berlino soltanto meglio». Nel luglio dell'anno seguente, sulla scia di un dibattito che vedeva le due città messe a confronto, la Frankfurter Allgemeine Zeitung titolava provocatoriamente «Dimenticate Prenzlauer Berg», riferendosi alla vivacità della scena culturale e artistica di Lipsia. Da 10 anni ormai i media tedeschi fanno spesso ricorso a questo paragone, talvolta per confermare la tesi di una Lipsia nuova a Berlino, altre volte per smentirlo. Ma ha senso continuare a mettere a confronto queste due realtà? Lipsia è una città poliedrica, con un passato e un presente che poco hanno a che fare con la capitale tedesca, una città che sfugge ai luoghi comuni e alle facili definizioni. Con i suoi oltre 600.000 abitanti, è l'ottavo centro urbano della Germania per popolazione. Una popolazione che dopo la caduta del muro è tornata a crescere in modo notevole. È un vero e proprio boom demografico quello che sta vivendo Lipsia. Nel 2005 gli abitanti erano 500.000, oggi sono 100.000 in più. Ciò dimostra la sua capacità attrattiva, la crescita dell'economia locale, crescita evidente anche nei dati relativi al tasso di disoccupazione, che nel 2019, quindi prima della pandemia, si attestava al 6,2%. Il valore più basso dal 1990. Lipsia è da sempre una città culturalmente attiva. È una Musikstadt, una città della musica con una tradizione centenaria, che ha ospitato compositori celebri come Johann Sebastian Bach e Robert Schumann, e con una sala da concerto importante nel panorama musicale tedesco, la Gewandhaus. Lipsia è una Buchstadt, una città dei libri. Qui venne fondata nel 1825 l'Associazione degli Editori e dei Librai Tedeschi, la più antica associazione di categoria tedesca. All'inizio del Novecento avevano sede in città circa 2200 tra case editrici, librerie, legatorie e tipografie, la maggior parte delle quali stabilite nel Grafisches Viertel, un quartiere quasi interamente distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Una tradizione, quella editoriale, che caratterizza ancora oggi la città, e che trova la sua massima espressione nella Fiera del Libro, un evento capace di attirare ogni anno migliaia di visitatori e addetti ai lavori da tutto il mondo. Lipsia è una città studentesca, con un'università tra le più antiche d'Europa che conta oltre 30.000 iscritti. Una presenza, quella degli studenti, che è ben visibile nel centro storico, così come lo è nella Südvorstadt, la zona sud della città, e in particolare nella Karl-Liebknecht-Straße, da queste parti conosciuta affettuosamente come Carli, il quartiere più alternativo e giovane di Lipsia. Lipsia è anche un'ex città della DDR, e le tracce di questo recente passato si possono trovare facilmente nell'architettura spartana di tanti edifici, spesso adiacenti a palazzi di primo Novecento, un curioso mix architettonico che contribuisce al suo fascino urbano. Infine Lipsia è la città della Friedrich Revolution, la rivoluzione pacifica che nell'autunno 1989 ha contribuito in modo determinante alla caduta del muro di Berlino. Un momento determinante per la storia tedesca, senza il quale è impossibile capire appieno cos'è oggi Lipsia. Una città dinamica, che ha saputo ripensare il suo passato e che guarda al futuro. Insomma, una città alla continua ricerca di se stessa. È breve il viaggio in treno da Berlino a Lipsia. Da una stazione centrale all'altra ci vuole poco più di un'ora. All'incirca quanto occorre con i mezzi pubblici per attraversare da nord a sud la capitale. Vado a Lipsia una mattina di fine febbraio. È un martedì, il freddo è pungente, la stazione brulica di passeggeri. Sull'Intercity ci sono molti pendolari con il laptop già aperti sul tavolino e tanti giovani. Probabilmente studenti che rientrano da una vacanza berlinese. Fuori dal finestrino sfila un paesaggio di boschi e paesini rurali, un paesaggio ormai così familiare che mi limito a osservarlo distrattamente. Durante il viaggio sfoglio qualche pagina di Caverne, romanzo dello scrittore lipsiense Clemens Meyer. Lo leggo perché me lo ha consigliato per email Roberta Gado, che lo ha tradotto in italiano e con cui ho appuntamento per un'intervista l'indomani. Quella raccontata da Meyer è una Lipsia notturna, criminale, figlia sciagurata della riunificazione. Nel libro non viene mai nominata e questa scelta narrativa mi incuriosisce. Mi chiedo se in 48 ore riuscirò davvero a vedere qualcosa della città di cui parla lui. Qualche giorno prima della mia partenza è stato annunciato che la fiera del libro non si terrà. È la terza edizione consecutiva che salta. L'ultima risale al 2019, prima che il mondo fosse travolto dalla pandemia. Su un giornale online leggo che una 60 di editori organizzeranno una versione ridotta alla fine di marzo, proprio quando si sarebbe dovuta svolgere quella ufficiale. Sono interessato alle vicende della Fiera del Libro perché a Lipsia ho intenzione anche di cercare tracce della sua lunga tradizione editoriale. Quando il treno frena la sua corsa al binario è quasi mezzogiorno. La mia prima impressione è quella di essere arrivato in un elegante centro commerciale e in un certo senso è davvero così. Negli anni 90 la stazione è stata ristrutturata interamente, popolandosi di negozi su tutti e tre i piani. Senza fretta vado verso l'uscita. Intorno a me ci sono passeggeri con trolley al seguito e adolescenti venuti a fare shopping. La stazione centrale di Lipsia si distende nella zona nord-occidentale del centro. È imponente, austera, si allunga per 298 metri in una piazza dedicata all'ex cancelliere della Repubblica Federale, Willy Brandt. In realtà definirla stazione è riduttivo, è piuttosto un concentrato di storia cittadina. Fu completata nella sua versione attuale nel 1915 e all'epoca era il più grande capolinea ferroviario d'Europa. Poi gli toccò la triste sorte di molte altre stazioni tedesche. I bombardamenti alleati del 1943-44 la danneggiarono in modo consistente e nel dopoguerra venne ricostruita fedelmente. È un giorno infrasettimanale. Nel centro storico non ci sono molti passanti. Alcuni scompaiono dentro le numerose gallerie commerciali che si infilano tra i caseggiati. Mentre cammino, osservo il susseguirsi di edifici di primo Novecento in stile DDR, una vicinanza che rende il contrasto architettonico ancora più forte che in altre città tedesche viste finora. La ragione è abbastanza semplice. A differenza di centri urbani decisamente più sfortunati, basti pensare alla vicina Dresda, soltanto il 20% di Lipsia è stato distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Ragiono su questo strano miscuglio di architetture e all'improvviso mi trovo davanti la facciata tardogotica della Nikolaikirche. Nell'autunno 1989 questa chiesa fu uno dei luoghi principali della rivoluzione pacifica. Nella piazzetta adiacente, in memoria delle famose Montagsdemonstrationen, le manifestazioni del lunedì, si erge una singolare colonna bianca coronata da fronde di palma. Una copia precisa di una delle colonne che si trovano all'interno della chiesa. Siccome è giorno di mercato, nel Marktplatz, la piazza principale, c'è movimento. I clienti esaminano frutta e verdura, mangiano currywurst sotto l'ombra del municipio vecchio. Me ne vado un po' in giro tra i banchi, scatto qualche foto, dopodiché decido di allontanarmi dal centro storico. Se Lipsia viene definita la nuova Berlino, è anche per via del suo quartiere alternativo, la Südvorstadt, e in particolare la Carli. Per andare verso sud, attraverso il nuovo campus universitario di Augustusplatz, passo tra gli studenti che pranzano accovacciati sui muretti. Il cielo si è schiarito, è spuntato un timido sole che si riflette sull'altissima facciata di vetro del grattacielo City Hochhaus. La Carli ricorda molto altri quartieri alternativi, ad esempio Kreuzberg a Berlino o la Neustadt di Dresda. La percorro a piedi, interamente seguendo i binari del tram. Supero caffè vegani, negozietti vintage, ristoranti asiatici, ex fabbriche oggi diventate centri culturali polivalenti. Negli anni 90 questa era la Lipsia ribelle, la Lipsia delle occupazioni e dei club di musica elettronica. Ancora adesso è considerato il quartiere creativo, ma di una città che nel frattempo è cambiata moltissimo e che continua a cambiare rapidamente. Una città decisamente meno povera di allora e con una popolazione in forte crescita. La mattina seguente, dopo aver esplorato il Grafisches Viertel, la zona in cui all'inizio del Novecento fioriva l'editoria lipsiense, torno alla stazione centrale. È lì che ho appuntamento con Roberta Gado, in una libreria caffè al piano Binari. Gado ha tradotto importanti autori di lingua tedesca come Edgar Inserrat, Clemens Meyer e Arno Kamenisch. Gestisce un centro culturale e nel 2014 ha cofondato il centro di traduzione della Fiera del Libro di Lipsia. È arrivata in città per la prima volta nel 1998 per fare ricerca. All'inizio è rimasta un paio d'anni, poi è tornata in pianta stabile nel 2011. Facciamo una chiacchierata tra i libri, dopodiché decidiamo di spostarci nel campus universitario per registrare l'intervista. La prima domanda che le faccio è piuttosto scontata. Che città è Lipsia?
Non è facile descriverlo perché è una città che secondo me non ha corrispondenti in Italia, diciamo, per il pubblico italiano. Una città estremamente eclettica e è una città estremamente estesa, quindi molto ariosa, molto spaziosa, pur con un numero di abitanti abbastanza elevato. È una città che ha una buona quantità di stranieri o di persone comunque venute da fuori, anche dalla ex Germania dell'Ovest, quindi molto mista come popolazione, né ricca né povera, una scena alternativa abbastanza grande, una scena culturale abbastanza grande, soprattutto rapportata ai 600-700 mila abitanti che ha. Ed è una città a misura d'uomo, direi, nella quale ci si sposta molto agevolmente a piedi, in bicicletta, in macchina, con una buona rete di trasporti, e di una città in cui paradossalmente quando io esco quasi sempre incontro almeno una persona che conosco, che vada a teatro, al cinema o semplicemente al negozio del biologico, quasi sempre incontro almeno una persona che conosco. Io non sono una persona che faccia particolarmente vita di mondo, ecco. E questa è una cosa che mi piace molto.
Siccome Roberta Gado lavora da molti anni come traduttrice e conosce bene l'ambiente editoriale di Lipsia, le chiedo che importanza hanno oggi i libri e l'editoria per la città e che ruolo gioca la Fiera del Libro nell'industria culturale del centro urbano sassone.
Innanzitutto Lipsia è sede della seconda Fiera del Libro per importanza in Germania, la Leipziger Buchmesse, che è una fiera, diciamo, non commerciale come Francoforte, è una fiera più interna, diciamo, più tedesca, ma è la fiera della critica, della letteratura, dove vengono assegnati premi ai migliori romanzi, alle migliori traduzioni, eccetera. E c'è tutto poi l'indotto della Buchmesse, ci sono varie case editrici, c'è la Hochschule, appunto, dedicata alla grafica, all'arte del libro, ed è soprattutto quella del libro, un'industria culturale che segna un po' un filo rosso nella storia della città, nel senso che era già un'industria importante agli inizi del Novecento, si è però mantenuta anche durante gli anni del regime della Germania Est ed è riuscita a conservarsi anche dopo. Addirittura, appunto, il direttore della Fiera del Libro è rimasto lo stesso nonostante la caduta del muro. E quindi è come un'industria che è riuscita a reinventarsi molto. Ci sono moltissime librerie di ogni genere, quelle commerciali che ovviamente sono arrivate dopo la caduta del muro, ma anche tante librerie indipendenti che pubblicano anche così libri d'essai in proprio, che fanno presentazioni in proprio e che hanno conservato proprio un po' questa letteratura di nicchia.
Dopo aver parlato del settore editoriale, la nostra conversazione si sposta sul piano personale. Chiedo a Gado di raccontarmi come è arrivata a Lipsia e che legame sente di avere con la città.
Ma io sono arrivata a Lipsia nel 98 per le ricerche che dovevo fare per la mia tesi di laurea su un monaco artigiano del XIII secolo, e ci sono stata in realtà un paio d'anni prima di tornare in Italia e poi ritornare e restare nel 2011. E quello che mi ha affascinato molto all'inizio era questa città cantiere, una città in trasformazione dopo la caduta del muro, nella quale convivevano ancora residui molto importanti anche dal punto di vista così visivo della DDR e già il nuovo in fermento, in trasformazione. Io ho vissuto quei 2 anni come periodo più importante della mia vita, da studentessa universitaria e lavoratrice, ragazza madre, insomma, sono successe anche molte cose, come se l'atmosfera della città in fermento abbia trascinato anche a me in un certo senso, mi abbia cambiato la vita in un certo senso. E poi, tornata in Italia, sono rimasta molto in contatto con la letteratura della DDR, degli anni della svolta, e in particolare con i libri di Clemens Meyer, che è lo scrittore di Lipsia, e nella mia attività di traduttrice mi sono ripromessa appunto che prima o poi li avrei tradotti, e ci sono riuscita anche grazie all'editore Keller. E sono tornata poi nel 2011 per amore, perché ho poi sposato uno dei colleghi restauratori degli anni 90, e in realtà ho sposato un po' anche la città, perché è il posto in cui io davvero nella vita per la prima volta mi sono sentita a casa. Ho proprio messo radici, sia nella lingua, visto che sono una traduttrice, sia anche proprio nella città, della quale ho seguito i cambiamenti e credo di averli compresi veramente a fondo. Ed essendo cambiamenti concentrati nel tempo, perché si sono svolti con grande rapidità, è come se ti dessero una competenza sulla città e sui suoi fenomeni molto più rapidamente che non, ad esempio, abitando in una città italiana che si trasforma molto più lentamente. E dunque, paradossalmente, ti senti più integrato vivendo qui da 10 anni, è come se ci vivessi da una vita per tutto quello che è successo, e ti dà un senso di appartenenza particolare.
Roberta Gado descrive Lipsia come una città che nell'ultimo decennio si è trasformata rapidamente. Le chiedo dunque di parlarmi più nel dettaglio di queste trasformazioni, di spiegarmi quali sono quelle a suo avviso più evidenti.
La trasformazione più evidente è sicuramente quella urbanistica, urbanistico-architettonica, insomma. Quando sono arrivata, le case non avevano ancora il riscaldamento centralizzato, diciamo, avevano tutta la stufa a carbone, per essere chiari, con la qualità dell'aria corrispondente in inverno, insomma, e la cura che ci voleva ad accendere la stufa al mattino. Nel frattempo è diventata una città molto moderna, anche nell'aspetto, perché diciamo i grandi restauri o le grandi ricostruzioni nella città della Germania Ovest si sono svolte dopo la guerra, dopo i bombardamenti, con anche le tecniche che si usavano allora, i materiali che si usavano allora. Lipsia è stata restaurata, diciamo, a partire dalla metà degli anni 90, quindi anche con tecniche e materiali molto più di nostro gusto, molto più attuali. Quindi oggi è una città, diciamo così, rimessa a lucido in un certo senso. Non è paragonabile l'aspetto che ha Lipsia ora rispetto appunto agli anni 90. Un'altra trasformazione riguarda sicuramente l'evoluzione culturale. Negli anni 90 c'era così una scena culturale molto alternativa, che poteva godere di grandi spazi ex industriali a pochissimo prezzo, che oggi vanno via via venendo meno, così come forse viene meno anche un po' la carica politica che c'era allora. E adesso sì, così ci sono o movimenti, come dire, ormai un po' demodé, un po' fuori dal tempo, oppure i movimenti così della nuova destra e della nuova sinistra, che svolgono le loro battaglie spesso anche in centro storico, con incendi, cassonetti, eccetera. E chiaramente un'altra grandissima evoluzione è stata l'arrivo davvero della popolazione straniera, sia appunto nel 2016 con l'arrivo dell'immigrazione da parte della Siria. Diciamo che in generale nelle città dell'est tedesco non c'era immigrazione, diciamo, africana o asiatica forte, a parte appunto dal Vietnam. E quindi la città si è molto colorata in questi anni, e via come Eisenbahnstraße sono diventate davvero multietniche, e questo negli anni 90 non c'era assolutamente, tutto nuovo.
Una delle cose che ho notato dopo appena 24 ore in città è che a Lipsia i contrasti architettonici sono più forti rispetto ad altri centri tedeschi. Chiedo quindi a Gado di confermare o smentire questa mia prima impressione.
È indiscutibile. Ed è anche la cosa che a me da italiana all'inizio turbava proprio della città, perché ci sono delle strade che a un primo colpo d'occhio risultano insensate, diciamo, per la loro composizione architettonica. In realtà è l'effetto sincronico di una stratificazione storica, di un accumulo, diciamo, che si è svolto a partire, diciamo, dalla fine dell'Ottocento fino ad oggi. A differenza di altre città, anche vicine come Dresda, che sono state bombardate a tappeto e quindi che hanno avuto grandi aree interessate dalla ricostruzione, Lipsia è stata bombardata molto poco. E quindi si sono create, aperte delle lacune puntuali, diciamo, in varie zone della città, unitamente chiaramente ad altre nelle quali è stato necessario ricostruire o edificare ex novo degli edifici che per qualche ragione non andavano più bene. Ed è una città nella quale gli edifici industriali, per esempio delle grandi tipografie, appunto dell'industria del libro di cui abbiamo già parlato, si trovavano molto vicini al centro, anche perché sfruttavano l'acqua dei canali, così come le grandi tessiture. E dunque abbiamo un tessuto urbanistico dove negli anni 50, dopo la guerra, c'erano queste lacune, piccole lacune, nelle quali la Germania Est ha costruito questi edifici prefabbricati, fatti come tanti Lego, diciamo, per la sua politica di edilizia popolare, per cui a tutti andava data la casa, che sono stati appunto messi a colmare tutte le lacune anche in pieno centro storico, con quindi edifici di edilizia popolare molto brutti per il gusto così odierno, uniti a case di fine Ottocento, ancora residui rinascimentali, gotici, eccetera, che vanno a comporre a tutt'oggi un quadro estremamente variegato.
Dopo l'intervista con Roberta Gado, decido di fare un giro nella zona est della città. Così finisco in Seeburgstrasse, una via piuttosto anonima che si allunga appena fuori dal centro storico, alle spalle del Ringbebauung, un colossale complesso abitativo di epoca socialista lungo 250 metri. Ci finisco un po' per caso nella Seeburgstrasse, dopo una visita alla casa del musicista tedesco Felix Mendelssohn Bartholdy. Non ho più appuntamenti per la giornata, dunque procedo senza fretta. La percorro interamente a piedi ed è un bene, perché così posso rendermi conto di quanto racconti la storia della città. Sono sorpreso dalla vicinanza di architetture tanto differenti. Su un lato della strada si distende una schiera di Plattenbauten costruite a risparmio negli anni Ottanta. Sull'altro lato c'è invece un edificio neogotico in mattoni rossi molto bello, la cui facciata somiglia vagamente a quella di una chiesa. Subito accanto una villetta comprata all'inglese, probabilmente costruita negli anni 2000. Ripenso a ciò che ho detto a Roberta Gado poco prima. A Lipsia i contrasti architettonici mi sono parsi molto più evidenti che in altre città tedesche viste finora. Sono le 6 del pomeriggio quando torno verso la città vecchia. Sull'anello stradale che circonda il centro, il traffico è intenso in entrambe le direzioni. Nell'Augustusplatz, di fronte a me, si staglia la City Hochhaus. A guardarla da lì sotto, ha la forma di un libro aperto, quasi volesse ricordarmi che un tempo apparteneva all'università. Passo accanto al grattacielo, poi attraverso il campus, a quell'ora semideserto, e mi ritrovo davanti alla Nikolai Kirche. Prima di partire per Lipsia ho guardato online diversi video girati nell'ottobre 1989. Scene delle famose manifestazioni del lunedì. La chiesa gremita di ragazze e ragazzi con i cartelloni e le fiaccole. Il fiume di gente scesa in strada per protestare contro il regime della Sed, al grido «Wir sind das Volk», «Noi siamo il popolo». Nella chiesa gli unici visitatori siamo io e due giovani turisti italiani con le fotocamere al collo. Come me passeggiano tra i banchi, osservano incuriosite i capitelli delle colonne a forma di palma, uno dei simboli della rivoluzione pacifica di quell'autunno a Lipsia. Il giorno seguente ho appuntamento con Maria Carmela Marinelli, proprio nel Nikolaikirchhof, la piazza adiacente alla chiesa. Alle 10 del mattino regna una quiete surreale. Pochi passanti, sporadici ciclisti. Il piccolo ufficio postale su Ritterstrasse è semideserto. Sembra di essere in una cittadina di provincia, eppure si tratta dell'ottavo centro urbano tedesco per numero di abitanti. Nonostante abbia un territorio abbastanza esteso, Lipsia mantiene alcuni tratti della città medio piccola, un'atmosfera di rilassatezza che non ha nulla a che fare né con l'inerzia né con la noia. Al contrario, la massiccia presenza di studenti e librerie le attribuiscono una vitalità genuina e per certi versi rassicurante, difficile da ritrovare nelle metropoli intasate di traffico e turisti. Maria Carmela Marinelli è una Erzählerin, una raccontastorie, come si definisce lei stessa. Vive a Lipsia dal 2012, si occupa di pedagogia teatrale, lavorando principalmente con i bambini in Sassonia e altre regioni tedesche. Arriva all'incontro in bicicletta, parcheggia in una rastrelliera e mi invita subito a fare un piccolo esercizio: contare quanti passi ci sono da una parte all'altra della piazza. Quando arriviamo sul lato opposto, lei ne ha contati 115, io ne ho perso qualcuno. A quel punto Marinelli mi indica l'edificio oltre la chiesa, un edificio di grigi pannelli prefabbricati, molto simile a quelli che ho visto in Seeburgstrasse. Dopodiché prende il telefono e mi fa vedere come si presentava quello scorcio di Ritterstrasse all'inizio del Novecento. Facendo appena 115 passi, abbiamo attraversato la storia della città, mi dice sorridendo. Effettivamente, guardandomi intorno, mi rendo conto che siamo davanti a un hotel di recente costruzione. A sinistra c'è la rinascimentale Alte Nikolaischule, alla nostra destra la Nikolaikirche, più in là la colonna commemorativa della Rivoluzione Pacifica e subito dietro, uno accanto all'altro, un immobile della DDR e un palazzo di primo Novecento. Facciamo insieme una passeggiata nel centro storico, poi andiamo a bere un tè al caffè Riquet, forse il più bello e suggestivo della città, uno dei pochi caffè di fine Ottocento sopravvissuti alla Seconda Guerra Mondiale. Più tardi, per registrare l'intervista, ci spostiamo nel campus universitario, stesso posto in cui il giorno prima ho intervistato Roberta Agato. Anche a Maria Carmela chiedo di darmi una breve definizione di Lipsia.
Lipsia è una città varia e questo aspetto mi piace molto. È anche la città nella quale vivo da 10 anni, nella quale ho messo su famiglia, la città anche dei miei figli. Quindi la sento adesso come casa mia, mi sento a mio agio. Lipsia è anche una città facilmente percorribile, questo è un altro punto a vantaggio di questa città. Lipsia è anche una città vivace dal punto di vista culturale, sono un artista, quindi questa città mi offre anche la possibilità di potermi realizzare anche dal punto di vista professionale. Lipsia è tante cose, mi rendo conto che quando cerco di descrivere, di definirla, mi trovo di fronte ad un elenco. Lipsia è la città della musica, è la città del libro, è la città dell'università, è una città culturale, della letteratura, è una città nella quale ci sono tanti laghi e tanti parchi, è una città verde. Quindi Lipsia è tante cose e questo aspetto poliedrico mi piace, perché piuttosto che ridurla ad un comune denominatore, Lipsia è tante cose, è varia e quindi va scoperta, va raccontata nei suoi diversi aspetti.
Trasferirsi all'estero, anche in un contesto lavorativamente florido come quello tedesco, non è sempre facile. Ci sono delle difficoltà da affrontare. Occorre tempo per imparare la lingua e inserirsi nel contesto locale, specialmente quando si lavora in ambito creativo. Maria Carmela mi racconta in breve il suo arrivo e il percorso che le ha permesso di trovare stabilità professionale a Lipsia.
Sono arrivata in Germania nel 2005 e ho visto Lipsia giusto per un minuto, perché ho fatto scalo all'aeroporto di Leipzig-Halle e poi col treno sono proseguita verso Erfurt. Quindi Lipsia, l'impressione iniziale era sì, una grande città, ma non sono rimasta fulminata. Poi dopo un paio di anni sono venuta qua a vivere, dal 2012, e non è mai stato amore a prima vista. Questa è stata la città dove sono venuta per questioni personali, perché qui è nata mia figlia e quindi l'ho vissuta inizialmente come mamma, tra un parco e l'altro, dal pediatra, quindi non l'ho mai veramente vissuta da studentessa, ma col tempo, a poco mi sono adattata a questa città, ho imparato anche a conoscerla e a viverla un po' da turista, perché per molti anni non mi sono proprio confrontata con questa città, soprattutto perché non ho lavorato mai a Lipsia. I miei lavori, io sono una raccontastorie, li ho sempre avuti altrove, a Berlino, in tutte le altre città, dovunque tranne che a Lipsia. Quindi ho trovato molto spesso delle porte chiuse, ho cercato di fare un po' di networking, ma ho trovato all'inizio purtroppo molte porte chiuse, poi sono nati dei contatti con altri colleghi, è nata una Verein a Dresda, quindi sono riuscita ad entrare un po' in alcune strutture e a lavorare. Secondo me è importante quando vivi in una città avere dei rapporti personali, avere degli amici, ma anche avere anche dei rapporti professionali. E quindi questa cosa in realtà è come se avessi fatto pace con questa città nel momento in cui mi sono sentita anche apprezzata dal punto di vista lavorativo, nel momento in cui sono riuscita anche a raccontare una storia qua nella biblioteca oppure in una scuola, nel momento in cui ho trovato qualcuno pronto ad ascoltarmi e anche apprezzarmi dal punto di vista appunto lavorativo.
Lipsia, è stato detto più volte, è cambiata molto negli ultimi anni. sia dal punto di vista urbanistico che sociale. A Maria Carmela chiedo di raccontarmi quali sono questi cambiamenti.
Negli ultimi 10 anni Lipsia si è trasformata tantissimo. Quando sono arrivata qua ricordo che gli affitti erano abbastanza bassi, quindi si riusciva anche a vivere in un bilocale o trilocale di 60-65 metri quadri con 350 euro senza spese di elettricità e di riscaldamento. Quindi si riusciva, erano abbastanza abbordabili i prezzi. Poi negli ultimi anni c'è stata un'esplosione del mercato immobiliare, i prezzi sono saliti alle stelle, anche perché la popolazione è cresciuta tantissimo ed è veramente difficile oggi, parlando anche con amiche, colleghe, è veramente difficile trovare un appartamento da affittare oppure un appartamento anche da acquistare o una casa. Dal punto di vista dell'aspetto architettonico, Lipsia negli ultimi 10 anni hanno lavorato tanto sugli edifici del centro storico, con i finanziamenti derivanti soprattutto dalla Germania dell'Ovest dopo la riunificazione. Questi soldi sono stati utilizzati per ristrutturare il centro, gli edifici, le facciate, quindi l'hanno tirata a lustro in questi 10 anni e il volto adesso è quello di un gioiello, il centro culturale è proprio un gioiello, è una città quindi curata. Quello che amo tanto fare a Lipsia è proprio passeggiare, attraversare il centro storico, camminare nelle viuzze, fare la spesa al mercato, fare anche shopping perché ci sono tanti negozi interessanti. Quindi adoro, quando ho bisogno di liberarmi, non so, la testa dei pensieri, vengo qua nel centro e passeggio per il centro storico, per le strade.
Sul treno per Berlino torno a leggere Caverne di Clemens Meyer. Mentre l'Intercity si infila nella periferia nord della città e si inoltra nella campagna, ritrovo nelle pagine del romanzo una Lipsia notturna, criminale, figlia sciagurata della riunificazione. Una Lipsia che Meyer non nomina mai, eppure è riconoscibile. Per soddisfare almeno un po' la mia curiosità, insomma per vederne un pezzettino di quella Lipsia, Roberta Gado mi aveva consigliato di andare a fare un giro in Eisenbahnstrasse, la strada che taglia in due la Neustadt, a est della stazione centrale. Purtroppo non ne ho avuto il tempo, così il lato più torbido e meno presentabile della città sassone rimarrà quello raccontato dal romanzo. Durante il viaggio ripenso alle cose che ho visto e ascoltato nelle ultime 48 ore. Provo a dare una coerenza alle immagini e alle impressioni che ho raccolto. Ripenso alla Lipsia città dei libri, alla Lipsia sopravvissuta ai bombardamenti, a quella della DDR e della rivoluzione pacifica, alla Lipsia studentesca, alternativa e delle occupazioni, la Lipsia laboriosa post-riunificazione, che si espande e diventa più ricca e attira ogni anno migliaia di nuovi abitanti. Tutto questo si è manifestato in così poco tempo, e adesso anche soltanto averlo chiesto se abbia senso definire Lipsia la nuova Berlino mi sembra ridicolo, una forma di pigrizia che non rende giustizia al suo passato e al suo presente. Quando fuori dal finestrino cominciano a sfilare i primi caseggiati berlinesi, mi torna in mente anche una cosa che mi ha detto Maria Carmela Marinelli a microfono spento. «Non posso dire di essere innamorata di Lipsia», mi ha detto, «ma bisogna per forza amare la città in cui si vive?» Ragiono allora su quella domanda, una domanda apparentemente retorica, e la verità è che non lo so. Non ho una risposta precisa. Però so che negli ultimi mesi ho avuto modo di vedere, o almeno di intuire, come si vive altrove, a Düsseldorf, a Friburgo, a Dresda, ad Amburgo. E grazie a questi brevi viaggi in giro per la Germania, mi pare adesso di riconoscere meglio pregi e difetti di Berlino, di poterne smascherare più facilmente le ipocrisie e apprezzare le schiettezze. D'altronde, mi dico poco prima che il treno arrivi alla stazione centrale, se paragonare i luoghi ha un senso, è a questo che dovrebbe servire: farti riscoprire quelli che pensi di conoscere.
Avete ascoltato Stazione Centrale, andata e ritorno, in treno alla scoperta delle città tedesche. Questo podcast è prodotto dal Goethe Institute Italia in collaborazione con l'autore Roberto Sassi. Alla parte tecnica, Giovanni Melchiori.